l'invitatorio, quindi a nei salmi, ma lo conoscete da memoria, si parla di tutti gli strumenti, con la cetra, con eccetera eccetera, si dice benedite il Signore con, e si dice perché. È l'unico salmo in cui abbiamo solo un invitatorio, invitiamo gli altri a quindi lodare, a gridare, ad urlare, a quindi suonare tale strumento eccetera, senza dire perché. Quindi generalmente il perché c'è sempre, quindi avete benedetto perché. Allora, abbiamo qui il versetto 3 come una introduzione globale, la quale determina il genere letterario e ciò che succederà. Ciò che succederà dopo, lo vedete, ci ha benedetti con ogni benedizione. Quindi tutto il resto dell'eulogia, della benedizione, sarà una serie, quindi enuncerà tutte le motivazioni per le quali dobbiamo lodare o benedire. Quale è la differenza tra benedizione, azione di grazie e lode? Generalmente nella Bibbia, lo dico tra parentesi questo, l'azione di grazie è una azione di grazie per ciò che abbiamo noi stessi ricevuto. Ti rendo grazie, Signore, perché mi hai, eccetera, eccetera. O ci hai. Va bene. La lode è più generale, non più generale, cioè abbraccia non soltanto i benefici personali, quelli fatti alla nostra comunità o alla nostra famiglia, eccetera, ma anche tutti i benefici ricevuti dalla nostra umanità. Allora, possiamo quindi lodare perché, vedete, non rendiamo grazie perché Dio ha creato gli alberi, eccetera, rendiamo grazie perché Dio ci ha salvati, quindi la motivazione è personale, viene dall'accaduto, da ciò che recentemente nella nostra storia, cioè è stato atto salvifico di Dio, quindi vissuto, sperimentato. Ma puoi anche rendere grazie per i ruscelli. O Signore, ti rendo grazie, no, non rendere grazie, lodare. Ti do lode per tutti i ruscelli delle Alpi, eccetera, vabbè. Avete motivi, cioè tutti i pruni eccetera che avete nei vabbè. Quindi la lode quindi abbraccia più cose che l'azione di grazia, quindi è un genere più ampio, ecco, a livello delle motivazioni, vabbè, ma il genere stesso non cambia. E la benedizione è una lode però che insiste generalmente più sul creato che non sull'aspetto salvifico. Quindi ti rendiamo, Signore, ti benediciamo per i frutti della terra. Generalmente la benedizione o inizialmente era una lode specifica, cioè lode cioè a Dio per ciò che ci dà, cioè il cibo, per i nostri acqua, pane, eccetera, per, se volete, tutto ciò che consumiamo quotidianamente. La benedizione, a differenza della lode, la quale suppone generalmente un popolo costituito quale popolo liturgico, quindi la lode è piuttosto liturgica, la benedizione si fa nel quotidiano, quindi in famiglia, prima del pranzo, eccetera, a tavola. Si tratta di benedizione, con una lode, se volete, una lode che può essere familiare. Beh, quindi lode generalmente per il creato, in quanto il creato ne approfittiamo, lo sfruttiamo, ne viviamo. E secondo punto, una lode non più direttamente liturgica, cioè nel tempio con tutti quanti va bene, ma una lode quindi privata, vedete, ecco. Quindi la testimonianza si fa da famiglia a famiglia o all'interno di una famiglia, ecco. Va bene, quindi chiudo la parentesi, in quale modo quindi. Ora qui abbiamo una cosa specifica, l'autore apparentemente non conosce più il genere letterario benedizione, perché vedremo che non si parla del creato in un certo senso, ma vedremo che tutte le benedizioni sono collegate all'aspetto salvifico, e non di meno parla di benedizione. È interessante vedere quello. Allora, quindi c'è un paradosso lì della benedizione. Allora, leggo con voi, senza leggere il testo, ma gli appunti. Vedete che ho segnalato che le motivazioni, quindi i versetti 4 a 14, costituiscono ciò che nel genere lode o benedizione, quindi quale un tipo di lode, quindi costituisce le motivazioni, cioè il perché della mia lode. Allora, perché rendiamo grazie? Perché benediciamo? Allora, avete visto al piede della pagina 2, ho elencato le diverse componenti, quindi per le quali si benedice il Signore. Abbiamo quindi un binomio. Versetti 1 a 10 si tratta dei elementi della benedizione, cioè dei motivi per i quali si benedice il Signore. E a partire da 11 si parla dei destinatari, e vedremo perché la benedizione è divisa in due. Insiste in un primo tempo sui benefici e in un secondo tempo sui destinatari dei benefici. Allora, vedremo perché. Prima parte, quindi vedete che i motivi per i quali si benedice il Signore sono diversi. C'è l'elezione eterna, versetto 4, elezione eterna di noi tutti per la santità. Adesso cominciate già a vedere perché ci ha chiamati santi, santi, ecco, alla santità. Santità in Cristo. Versetto 5, non più soltanto elezione, ma adozione da figli, cioè possiamo dire la figliolanza. Dio ci ha voluti figli, cioè ci ha scelti, ci ha eletti e ci ha presi, ci ha voluti da figli. Ecco. Dopodiché, vedete, questo è il disegno di Dio, quindi versetti 4 a 6, i motivi per i quali si benedice Dio sono motivi che riguardano il piano di Dio, cioè la traiettoria che Dio ha voluto. Dio ci ha voluti, il suo volere, ciò che Dio ha voluto. Allora, cosa ha voluto? Ci ha voluti, ci ha scelti, ci ha voluti figli. La seconda parte, versetti 7 in poi, si parla non soltanto del volere di Dio, ma dell'esecuzione, cioè dell'effettuazione di questo volere. Allora, l'effettuazione si fa in Cristo. Non soltanto ci ha redenti, versetto 7-8, ma ci ha manifestati il mistero. Ah, vedete, è interessante quello. Quindi ci sono due tipi di motivazioni, quindi si porta, vedete, la specificità di questa benedizione è di parlare del prima del tempo, ciò che Dio ha voluto, innanzitutto ci ha voluti santi, ci ha voluti figli. Vabbè, ecco. Si passa dal prima del tempo, quindi dal anteriormente a tutto, prima della creazione, Dio ci voleva già figli, nel suo figlio. Quindi la filiazione non è una cosa ultima, è ciò che ha guidato, vedete, la creazione di Dio. Dio ha fatto tutto in funzione del suo progetto per noi. Ecco. Allora, si passa dal anteriormente a tutto alla fine. Ci ha redenti, quindi tra i due punti niente. Quindi è interessante quello, perché è chiaro, vedete, che le motivazioni nelle lodi possono cambiare dal tutto. Cioè, potete avere motivazioni di tipo creazione, ad esempio, benedetto sei tu, benedite il Signore perché ha creato il cielo e la terra. Allora, cielo, esseri celesti, angeli, eccetera, terra, allora potete setacciare tutto ciò che volete, eh? Quindi la lode o i motivi per lodare sono flessibili, un po' elastico tutto, eh? O può essere molto breve con il Salmo 118-17, brevissimo, benedete il Signore perché, punto, va, basta. No, ho detto 116, se non mi sbaglio. È questo? Ok. Perché sono confuso. Io ho un breviario, questo è terribile, un breviario inglese, quindi dico le preghiere in inglese, ma la numerazione è quella delle Bibbie. E quando siamo in comunità, per dire l'ora media, abbiamo le confusione totale, va bene. Quindi, va. Poco importa, quindi allora non so mai dove sto. Quindi 117 brevissimo, 117 brevissimo, invece 136, quindi 35 nel greco, se non sbaglio, quindi allora, vedete, ci ha salvati, eccetera, eccetera, perché eterno è il suo amore, eccetera, chi lo olam hasdo, chi lo olam hasdo, quindi queste motivazioni quindi vengono arrivate. L'elasticità delle lodi, quindi, è enorme. Ciò che è interessante per nostro salmo, cioè nostra elogia, quella benedizione, è che si passa da un estremo all'altro, niente in mezzo. Non si menziona né Mosè, né Davide, nessuno. Vedete, è interessante quello. E si va subito dall'inizio a Gesù Cristo, punto. Dicendo bene che Gesù Cristo era all'inizio, così come alla fine, eh? Quindi all'inizio e alla fine. Ma tutto si fa in funzione del nostro essere figli nel figlio, ecco, questo è il brano. E quindi in mezzo, quindi niente, passa quindi da un estremo all'altro. Vi segnalo che nelle lodi, generalmente una seconda parentesi che può aiutarvi a pregare, le lodi sono basate su due tipi di motivazioni divine, cioè si fa sempre cenno sempre all'agire di Dio. È la ragione per la quale, vi ricordate, domenica scorsa, se non sbaglio, alla messa avevamo un fariseo. Non è perché era fariseo che va bene, però Gesù dice, quindi fa una parabola, quindi un paragone alla potenza 2, perché di fatto paragona un fariseo e un pubblicano, il quale fariseo si paragona a se stesso con gli altri. Quindi un paragone bellissimo, perché allora, come sulle i formaggi, avete una persona che presenta un formaggio, il quale eccetera. E quindi allora, il fariseo dice: ti rendo grazie, Signore, perché non sono. E vedete, questo tizio non sa rispettare i generi letterari, perché avrebbe dovuto dire: ti ringrazio, Signore, perché tu mi hai fatto, tu mi hai dato la tua grazia, così che io possa essere tu. E lui dice: io. E quindi vedete l'indizio dato da solo significa: quel tizio non rende grazie, rende grazie a se stesso finalmente. Tanto di più che, non so se avete notato, quando dice rendo grazie, perché non sono come, non è come, ha l'astuzia di non dire sono giusto, questo è bello, non dice sono giusto, dice non sono, quindi fornicatore, non sono come gli altri, è bello, però non dice sono giusto, invece l'altro dice sono peccatore, l'altro dice una parola bella, sono peccatore, vedi, sono niente, ma non sono come gli altri. E vedete che è interessante vedere che l'unica cosa per la quale potrebbe rendere grazie è di poter amare. Ora, per quanto riguarda l'agire verso il prossimo, le tavole della legge, dice quindi non sono come gli altri, che sono ladri, che sono quindi adulteri, eccetera, e si ferma lì come un non essere. E invece la seconda parte riguarda ciò che fa per Dio. Vedete, quindi io do la decima di tutti i miei prodotti, o le decime di tutti i miei prodotti, eccetera. Quindi significa che il vero rapporto positivo, che va oltre tutto ciò che è richiesto nella legge, lo rende perfetto, riguarda Dio, ma non ama gli altri, non ama gli altri. E quindi il suo modo di pregare dimostra molto bene ciò che è. come le preghiere rispecchiano o riflettono o tradiscono ciò che siamo. Ecco. Ecco. Allora, tutto ciò per dirvi che le preghiere nostre sono preghiere quindi che sono flessibili al livello della lode, cioè possiamo avere due cose, o l'essere di Dio o l'agire di Dio. Quindi avete l'uno e l'altro. Ad esempio nel Salmo 103, allora nel greco non so come, deve essere 102, benedici anima mia il Signore, è 102, 102 103, eccolo, benedici il Signore anima mia. Ma vedete che, allora, non dimenticare i suoi benefici, subito potete dirvi che sboccherà non direttamente sull'essere di Dio, ma sull'agire, ciò che Dio ha fatto. Invece altri salmi insistono sull'essere di Dio, cioè Dio sei misericordio, paziente, eccetera, lento all'ira, ecco, l'essere di Dio. Generalmente si può andare dall'uno all'altro, dall'agire posso andare verso l'essere di Dio. Il fatto che Dio abbia fatto questo, questo e questo mi fa dire che è buono, misericordioso, potente, eccetera. Quindi vedete, l'agire e l'essere sono elementi flessibili con i quali i salmisti giocano. Ad esempio qui nel nostro Salmo 103 è un capolavoro a livello della composizione. Non dimenticare tanti suoi benefici. E quanti ce ne sono? Sette benefici. Potete calcolare in ebraico sette participi. Bellissimo. E l'ultimo participio è proprio la rivelazione a Mosè, perché il dono dei doni può essere solo la rivelazione di Dio stesso. Ora, cosa rivela Dio? Versetto 8, quindi Dio, buono e pietoso il Signore. Vedete, si va dall'agire all'essere. La rivelazione perfetta, quindi va non dimenticare i suoi benefici, l'ultimo beneficio essendo la rivelazione che Dio fa di se stesso, la quale è Esodo 34. Dio pietoso, misericordioso, e sette particelle, non è come, lo chi, eccetera. Chi? Sette volte. Quindi l'essere di Dio espresso in sette modi diversi. Ecco. Quindi questo è un capolavoro, mi raccomando. Ma nella nostra eulogia, quindi questa è una parentesi per modo di dire, perché ci porta allo stesso fenomeno. Nella nostra eulogia abbiamo una chiara enfasi sul dover conoscere, quindi non soltanto non dimenticare i benefici, ciò che siamo, ma su ciò che Dio ci fa conoscere del suo mistero. Perché dobbiamo conoscere Dio? Perché dobbiamo conoscere il suo mistero? È proprio ciò che dice il Salmo 103. Quindi conoscere Dio, entrare nel mistero di Dio, è la più grande delle grazie. Ecco. Quindi la fede, e questo è una delle cose essenziali per Efesini, se credi, la tua fede ti porta un giorno o l'altro a desiderare di conoscere Dio, a desiderare di entrare sempre più profondamente nel mistero di Dio, perché tu stesso sei coinvolto, fai parte del mistero. Quindi, perché conoscere Dio? Perché più conosco Dio, più capisco il modo in cui mi dà la sua grazia, la sua bontà, eccetera, più ho la voglia di conoscere di più ciò che è. Quindi la fede si nutre dal conoscere. E quindi non si può dire credo basta. Per l'autore di Efesini questo è impossibile. Chi crede ha la voglia di conoscere. È la ragione per la quale voi, la vostra famiglia, avete siete in sintonia totale con l'autore di Efesini. Perché nutrirsi della parola significa entrare nel mistero, è chiaro. Quindi la fede più si nutre del passato, di ciò che Dio ha fatto, eccetera, più cresce come fede. Quale fede? E quindi vedete, io mi ricordo, si parlava quando ero bambino, l'ho sentito spesso, quindi basta credere, il resto va bene per i preti, eccetera, piuttosto, vedete, quindi noi credenti, poverini, eccetera, quindi ignoranti, però voi preti va bene, potete credere perché avete la possibilità di fare studi. No, l'autore di Efesini dice tutti i credenti più credono, più devono entrare e naturalmente, cioè naturalmente vedete, in un senso traslato, cioè più la loro fede li porta a conoscere e a voler conoscere il mistero di Dio. Ecco, quindi questa è la dinamica, vedete, si va dal fare di Dio alla rivelazione di ciò che Dio ha fatto in Cristo. Ora, il mysterion per l'autore, cioè per questa elogia, questa benedizione, è di capire quale è la situazione di Cristo nel nostro mondo. Quindi vedete, è interessante vedere che l'elogia ringrazia Dio, cioè ci fa dire a Dio, benedetto sei tu Signore perché eccetera, o benedetto Dio perché ci ha colmi di ogni benedizione, ma la benedizione per eccellenza è di conoscere la situazione di Cristo nel nostro mondo, in ciò che siamo noi, e questo lo si dice nei versetti quindi 9 e 10, manifestazione del mistero, cioè il cui scopo è intestare tutte le cose in Cristo, la cristologizzazione dell'universo. Ecco il mistero. Capire quello significa entrare nel mysterion di Dio stesso. Dio vuole che noi capiamo quale è la situazione del suo figlio Gesù Cristo. Allora, la seconda parte dell'elogia, i versetti 11 a 14, e finirò con quello, che vedete adesso il ritardo cioè sarà enorme, però avrei dovuto già finire il primo capitolo, va bene, quindi pazienza, ecco. Allora, versetti 11 a 14, si tratta allora non più dei elementi della benedizione, cioè dei motivi per i quali ringraziamo a livello di ciò che abbiamo ricevuto, ma focalizza il nostro testo sui destinatari, insistendo non più su ciò che hanno ricevuto, ma su ciò che loro stessi, in un modo uguale, specifico ma uguale, hanno tutti ricevuto. Ora, ciò che viene detto è che quella dignità dei credenti è una dignità in cui tutti hanno ricevuto lo Spirito. Quindi non c'è, se volete, nel nostro gruppo credente, quindi tra i cristiani, tra i credenti in Cristo, due gruppi. Un gruppo, una elite, e gli altri, i poveri, che sono cittadini di seconda classe. No, questo non esiste per Paolo, quindi per l'autore. Dite, tutti quanti abbiamo quindi il sigillo dello Spirito, abbiamo ricevuto come caparra lo Spirito Santo. Quindi insiste su questa dignità uguale dei gruppi, cioè giudeo e etnico-cristiano. Allora, non posso purtroppo giustificare questa distinzione tra giudeo-cristiani e pagani, perché sarebbe troppo lungo, supporrebbe una esegesi abbastanza minuta del testo, ma ciò che potete credermi o leggere, quindi tutti i commentari, che non sono l'unico a dire quello, quindi la fine dell'eologia insiste sul fatto che nella Chiesa, quindi, la dignità è uguale per tutti. Questo è un motto che ricorrerà, quindi ricorrerà tutto lungo la lettera. Quindi etnico e giudeo-cristiani hanno ricevuto la stessa dignità con la caparra dello Spirito, quindi l'eredità, è versetto 14. Quindi dono dello Spirito come caparra del dono che Dio vuol farci, quindi del suo essere figli. Ecco. Allora, quindi ecco, se volete, la dinamica, ma in questa dell'eologia, in questa eologia benedizione abbiamo un riassunto di tutto ciò che la lettera dirà dopo, con diverse precisazioni, ma è bello vedere un po' la dinamica. Quindi vedete, il disegno di Dio che vuol farci conoscere, farci entrare più a fondo nella conoscenza del mysterion, quindi mysterion cristologico e ecclesiologico, lo vedremo, e la seconda parte insiste sul modo in cui tutti quanti hanno ricevuto la stessa dignità, quindi sull'uguaglianza dei credenti riguardo ai beni ricevuti. In altri termini, se volete, dice non avete ricevuti voi giudeo-cristiani quindi tutto ciò che si può desiderare, e voi altri avete i resti, ecco. No, ciò che i primi non hanno ce l'avete voi. No, dice tutti quanti abbiamo ricevuto le stesse benedizioni. Quindi l'essenziale è questo, questa volontà di significare che il gruppo ecclesiale composto da giudeo e etnico cristiani ha ricevuto le stesse, quindi, benedizioni divine. Ecco, mi fermo qui perché vi ho detto che uno sfogo sarà necessario. Eccolo.
La condizione della...
Ecco, quindi possiamo ricominciare. A proposito della seconda parte della benedizione, quindi versetti 11-13, vi segnalo, perché mi è stato chiesto, lo faccio volentieri, quindi, che per chi guarda i destinatari della distinzione tra un no e un proprio, ci sono diverse ipotesi, quindi le quali sono complementari, non si oppongono. Alcuni dicono che il noi soggetto, che quindi per hanno creduto. Questa distinzione quindi etnico cristiani, perché gli apostoli, come dice Paolo, rimane, non era accompagnato, cristiani, etnico cristiani, coincide, e quindi destinatari del Vangelo. Le due, ma l'importante, vedete, nella nostra è segnalato, cioè una lettera costituisce una svolta. Già Colossesi, lo si poteva già vedere, Efesini costituisce una svolta nella quale vediamo che forse l'autore di Efesini più sbiadito, più quindi con grande cautela evitano di parlare della Chiesa, quale nuovo Israele, quale popolo di Dio. Vi segnalo che la Bibbia, perché forse ce l'avete voi, la Bibbia nel capitolo 6 ha un senso enorme. Colui, cioè quello che non è. Quando vediamo la lettera ai Efesini, capitolo secondo, in cui si dice, capitolo secondo 11 a 22, che rileggeremo, si dice: egli infatti è la nostra pace, colui che ha fatto dei due, ascoltate bene, un popolo suo, un popolo solo. Ma la parola popolo non c'è, è stata aggiunta. Ora, è interessante vedere che proprio l'autore di Efesini evita di utilizzare questa parola, non parla più della Chiesa come popolo di Dio, unico popolo di Dio, o popolo di Dio che ha sostituito il popolo di Israele, eccetera. Non parla più di quello, e vedremo perché. Parla della Chiesa quale corpo di Cristo, tempio dello Spirito. Evita ogni creazione di tipo popolo. È interessante, quindi, vedete, ciò che fa la benedizione per eccellenza è l'affido del potere di Dio di farci suoi figli. Però, se guarderete bene e leggerete bene i scritti post-esilio nella Bibbia, cioè tutti quelli che furono scritti dopo l'esilio, cioè da 500 in poi, tutti questi scritti indicano che per essere figli bisogna essere membri del popolo di Dio. Non puoi essere figlio di Dio senza essere, quindi figlio di Dio, figlio di Abramo, senza essere membro del popolo eletto. L'uno va con l'altro. Sono inseparabili queste due denominazioni. Quindi dire siete figli senza dire siete popolo di Dio. Quindi se l'Apostolo dice siete figli, un giudeo nel senso religioso, non soltanto ebreo, fedele, membro del popolo eletto, direbbe sì, figli, perché membri del popolo di Dio. Ora, Efesini fa una separazione, quindi non collegati e essere membri del popolo eletto, del popolo di Dio, e del popolo di Israele, se volete. Quindi non è più necessario. Allora, questo è un del linguaggio molto specifico, cioè Paolo o il suo collaboratore che ha scritto la lettera ha una voglia chiara quando mette questo per scritto. Non vuole utilizzare un linguaggio che abbia risuonanze di tipo popolo, di tipo politico. Però vedremo che paradossalmente parla della politeia nel capitolo secondo, quindi di cittadinanza, dell'essere cittadini. Perché preferisce l'aspetto cittadino, puramente politico, apparentemente, polis, della città, in greco, a un vocabolario che ci porti verso le origini giudaiche, ecco, della Chiesa. Quindi è interessante vedere che proprio la filolanza nel nostro testo non è in nessun modo collegata all'essere membri del popolo, cioè israeliti. E questo è essenziale capire quello. E quindi abbiamo, o se volete, nella lettera agli Efesini, abbiamo, e questo è nuovo, già lo si vedeva nelle lettere paoline autentiche, cosiddette autentiche, abbiamo una cristologizzazione fondamentale dell'ecclesiologia, cioè il discorso ecclesiale, quando si parla della Chiesa, si parla della Chiesa in termini prevalentemente cristologici. La Chiesa è allacciata a Cristo. Allacciata a Cristo. Ah, va bene. Quindi non è più, quando si parla più della Chiesa, quale popolo, quale eccetera. Quindi Chiesa, Cristo. Al punto di dire la Chiesa è il corpo di Cristo. E Cristo testa della Chiesa. Va bene. Però vedete che questo tipo di ecclesiologia affronta un nuovo problema. Cioè, se di fatto la Chiesa è essenzialmente collegata a Cristo, se il suo unico legame essenziale è Cristo, allora quale è il nostro rapporto adesso con il popolo di Israele? Perché se dico tutto in termini cristologici, il rischio è di dimenticare che il popolo di Dio, popolo di Israele, esiste ancora. E qual è il nostro rapporto se la Chiesa non può più definirsi fondamentalmente nei confronti di un altro popolo eletto da Dio, popolo di Israele? Vedete che l'elezione di Israele non è menzionata, assolutamente no. Abbiamo nel nostro testo una elezione, quindi quindi temporale, una elezione ad essere figli di Dio in Cristo Gesù, senza che venga menzionato quella di Israele. E allora qual è il rapporto della Chiesa con Israele. Quindi, vedete, scegliere vocaboli non è neutro. Vedete, quindi la difficoltà. Allora, torneremo su questa difficoltà quando studieremo e leggeremo il capitolo secondo. Ecco. Allora, adesso voglio semplicemente con voi andare quindi a pagina 4 della dispensa, quindi del ciclo stilato. Quindi avete a pagina 4 Efesini 15:23, l'apertura epistolare, che ha la forma quindi di una informazione di azione di grazie. Allora, ciò che è interessante in questa menzione, cioè Paolo dice, non è una preghiera, mi raccomando, è una notificazione di preghiera. Quando vi dico a voi, prego sempre per voi. Quando dico questo non faccio una preghiera, vi notifico che appena tornato a Roma pregherò per voi e che voglio pregare per voi ogni volta che prego, va bene? Quindi significa quindi che sono io quindi interessato a ciò che vivete, eccetera, che lo porto di fronte a Dio, che ringrazio Dio per ciò che ha fatto in voi, ma la mia preghiera non la faccio quando vi dico prego per voi, questo è diverso. Quindi la notificazione di preghiera non è preghiera, va bene. Invece l'eulogia era preghiera all'inizio. Adesso passiamo a un altro quindi, tipo di informazione, quindi notificazione di azione di grazie. Ora, la notificazione dell'azione di grazie ha un centro, o se volete il peso, o l'enfasi, o l'accentuazione va messa sulla fine del testo. Nei versetti 20-23 alla fine quindi si dice ringrazio Dio quindi, e credo nelle mie preghiere che Dio il Signore cioè, versetto 17 quindi il Padre della Gloria vi dia uno spirito di sapienza e di rivelazione per una più profonda conoscenza di Lui. Vi ribadisco che l'aspetto conoscenza quindi è essenziale in Efesini, conoscere è essenziale per la fede. Più si conosce, più si progredisce nella fede. Va bene, questo lo suppongo quindi ormai scontato. Allora, possa egli davvero illuminare, e si ribadisce in modo quindi un po' ripetitivo, illuminare gli occhi della vostra mente e farvi comprendere a quale speranza vi ha chiamati, quale tesoro di gloria racchiude, eccetera, eccetera, e quale la straordinaria grandezza della sua potenza verso di noi credenti secondo l'efficacia della sua forza. Allora, forza che egli manifestò in Cristo quando, allora, tutto ciò che segue dal versetto 20 al versetto 23 è un discorso cristologico e ecclesiologico, cioè è il rapporto tra Cristo e la Chiesa. E vediamo che qui inizia il discorso tipicamente efesino, cioè l'autore mostra di voler focalizzare, insistere sul rapporto tra Cristo e la Chiesa. E quindi Dio ha risorto Cristo, lo fece sedere alla sua destra dei cieli, quindi risurrezione, allora, al di sopra di ogni principato e autorità, ogni potenza e dominazione, eccetera, eccetera, versetto 21, tutto infatti ha sottomesso ai suoi piedi e lo ha costituito su tutte le cose a capo della Chiesa. Allora, a capo della Chiesa, la quale è il suo corpo, la pienezza di colui che si realizza interamente in tutte le cose. Quindi la quale è il suo corpo. Vedete quindi il rapporto Cristo-Chiesa è il rapporto sul quale il nostro testo sta per insistere, quindi si soffermerà su questo rapporto. E quindi tutto va verso rapporto Chiesa, quindi Cristo, Chiesa-corpo di Cristo, Kefale, testa della Chiesa. E questo è l'importante. Allora, il secondo punto essenziale in questa notificazione di azioni di grazie. Quindi Paolo rende grazie affinché e chiede, rende grazie per ciò che è stato già ricevuto e chiede a Dio di illuminare, di far conoscere Far conoscere cosa? Far conoscere la preeminenza di Cristo. Quindi, qual è la straordinaria grandezza della sua potenza verso di noi crede, secondo l'efficacia della sua forza che egli manifestò in Cristo. È il mistero di Cristo che ci consente di conoscere Dio. Quindi vedete, tutta la nostra lettera consiste a dire: vuoi conoscere Dio? Allora lo puoi se non conoscendo Cristo. Quindi conoscere Cristo significa entrare nel mistero di Cristo, del rapporto tra Cristo e la Chiesa. Quindi vedete la cascata. Conoscere Dio, questa è la mia preghiera. Ma come si fa per conoscere Dio? Si fa entrando nel mistero di Cristo. Quindi chiedo a voi di riconoscere come Dio ha manifestato la sua potenza quando ha resuscitato il suo figlio, mettendolo al di là di ogni potere, al di là di ogni potenza. Quindi conoscere Dio significa conoscere ciò che ha fatto in Cristo. Non possiamo meglio conoscere Dio se non meditando sulla resurrezione di Cristo. Ecco, vedete, quindi la risurrezione di Cristo come ciò che ci consente di dire: sì, Dio lo conosco. Dio lo conosco perché in Cristo posso capire chi è Dio. Ecco, quindi Cristo come porta d'entrata nel mistero di Dio. Ah, tu vuoi conoscere Cristo? Ah sì? Sì, sì. Ma lo conosci se conosci la Chiesa. Quindi vedete, conoscere Dio, per conoscere Dio bisogna conoscere Cristo. Vuoi conoscere Cristo? La sua sovranità? Allora, se tu vuoi conoscere come Cristo è sovrano, come Cristo è onnipotente, tu devi guardare la Chiesa. E perché? Perché la Chiesa vive solo da Cristo. E vedendo la Chiesa potrai realizzare cosa significa dipendere totalmente, vivere totalmente dalla Signoria di Cristo. E quindi è la Chiesa che deve manifestare al mondo la Signoria di Dio e di Cristo. Quindi Cristo, essendo sovrano sulla Chiesa, totalmente sovrano, la Chiesa, vedete, ha come compito fondamentale di manifestare nella sua dipendenza totale nei confronti di Cristo della sua sovranità, della sua Signoria e quindi di Dio. Ecco, quindi è il vissuto della Chiesa, vissuto cristologico, perché la Chiesa deve vivere solamente la sua totale dipendenza nei confronti di Cristo, che rende la Chiesa testimone fondamentale del Vangelo, cioè di Cristo come re dell'universo. Quindi la Chiesa, vivendo ciò che vive, ha come compito unico di dare al mondo il messaggio evangelico. Quindi la Chiesa dice: volete sapere chi è Cristo? Guardateci. Dovete considerare chi siamo noi. E quindi, e voi vedrete chi è Cristo, vedendo la Chiesa. E quindi vedete, il viso di Cristo, la conoscenza di Cristo si fa mediante la Chiesa. La Chiesa diventa il mezzo cognitivo dell'entrata nel mistero di Cristo. E il mistero di Cristo ci consente di entrare nel mistero di Dio. Quindi lì abbiamo un coinvolgimento fondamentale della Chiesa. Cioè la Chiesa, cioè l'Apostolo, l'autore della lettera, dice alla Chiesa: attenti amici, adesso avete una responsabilità enorme, perché è tramite la Chiesa che Cristo è conosciuto. Il modo in cui la Chiesa vive la dipendenza nei confronti di Cristo, vive unicamente dalla Signoria di Cristo, viene appesa totalmente a Cristo e unicamente a Cristo, questo è il Vangelo, è il mistero rivelato. Ah, quindi abbiamo un peso enorme addosso. E quindi, vedete, possiamo chiederci forse perché ci sono così pochi credenti. Ma ecco, quindi responsabilità. Ma vedete quindi come questo va segnalato. E quindi è la ragione per la quale Paolo dice: prego per questo, perché la vostra responsabilità essendo enorme, chiedo che il Signore vi dia, illumini i vostri occhi e che conoscendo Cristo possiate vivere quindi la sua signoria. Vedete come l'intelligenza spirituale è qui necessaria, la rivelazione. Quindi Paolo chiede che Dio illumini, quindi significa che tutto si fa, e il modo in cui la Chiesa può vivere il rapporto a Cristo non si fa se non per mezzo di una lunga meditazione, di un lungo cammino, vedete, sulle tracce di Cristo. Quindi significa per noi oggi, quindi, la lettura delle scritture, quindi entrare e vivere dei sacramenti, eccetera. Ma vedete come meditare, illuminare gli occhi, si fa mediante proprio questo contatto con il messaggio apostolico. Ecco, quindi inutile quindi soffermarsi adesso su questo, ma avete visto quindi la posta in gioco della lettera agli Efesini. Ecco, vabbè. Adesso, ciò detto, entriamo nel dunque, cioè nel corpo della lettera, con 30 minuti di ritardo, ma poco importa, quindi non c'è quindi fretta, posso abbreviare alcune altre parti. Ecco, quindi capitolo secondo e terzo, quindi della lettera, costituiscono il contenuto dell'insegnamento della lettera. Allora, il capitolo secondo che avete sotto gli occhi, quindi a pagina 4, e il capitolo terzo a pagina 5. Chiudere la porta? Ecco, lo fanno da sole.